Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
A tutti gli internauti radioimmaginosi che seguono abitualmente Radio Imago, Emanuela ritorna questa settimana con una nuova trasmissione. Questa volta parlerò del gusto. È un discorso che mi sta molto a cuore, che ho trattato anche a scuola con i miei alunni e che è stata, diciamo, all'origine di una discussione che si è estesa e che ha trovato anche corrispondenze o scontri, ha provocato ondate e maree anche nel web. Poi vi racconterò magari più in dettaglio che cosa è successo. Il gusto, dicevo, come argomento, perché rientra un po' in tutte le circostanze della nostra vita ed è una di quelle cose che siamo portati a dare per scontata. A volte diamo come presupposto che le persone con le quali parliamo abbiano i nostri gusti. A volte per riconoscerci è sufficiente un'occhiata e l'apparenza, come già nelle tribù, dà il sufficiente informazioni per farci capire se apparteniamo alla stessa categoria, se consideriamo buono o cattivo lo stesso fenomeno, se consideriamo apprezzabile o meno la stessa situazione e se ci piacciono le stesse cose. Bene, molto spesso l'apparenza inganna e i presupposti dai quali dedurre che abbiamo dei gusti simili o diversi sono sbagliati. Ci sono categorie umane che si nascondono o che adottano parametri di riconoscimento che ci traggono in inganno. In una società come la nostra, che si incammina a essere sempre più multietnica, sempre più eclettica da tutti i punti di vista, la confusione pare regnare sovrana. E allora, come fare? Esistono dei punti di riferimento, esistono delle certezze. Dove sono? Io più studio e più scopro che di certezze non ce ne sono. Esistono sempre molti dubbi ed esiste sempre la necessità di confrontarsi, di manifestare questi dubbi. Attraverso il dialogo e il confronto scopriamo delle pieghe a volte nascoste anche di noi stessi, che forse è la ricerca più interessante. Ascoltiamo insieme un po' di musica e poi ci ritroviamo qui.
There's joy unknown.
Emanuela su Artemisia Viaggio al Centro del Colore parla del gusto. Vi ricordo che potete scrivere a artemisia@radiomago.net. Gusto, leggo dal dizionario De Vatoli. Corpo umano, il senso che permette di distinguere i sapori. Palato, una bevanda piacevole al gusto. Con questo raffreddore ho perso il gusto. Sapore, un vino dal gusto leggermente amaro. Godimento e compiacimento interiore. Soddisfazione, piacere. Che gusto ci provi a umiliare le persone. Di gusto, cioè con soddisfazione, con piacere. Mangiare, bere di gusto, ridere di gusto. Prendere gusto a qualcosa. Sentirsene sempre più soddisfatto. Ho cominciato a giocare a tennis per caso e poi ci ho preso gusto. Opinione o scelta personale motivata da inclinazioni individuali. Preferenza. Inclinazione. Sui gusti non si discute. È stato uno scherzo di cattivo gusto. Capacità di riconoscere il bello e di valutare le opere artistiche. Buon gustaio, buon gusto, eleganza. Educare il gusto. Una persona priva di gusto. Vestirsi, arredare con gusto. Queste sono accezioni comuni che siamo abituati a utilizzare e che presuppongono che l'interlocutore capisca di cosa stiamo parlando. Dunque, parlandone a scuola, ho cercato di far dire ai ragazzi quali sono i limiti del gusto. Se è vero che il gusto è solo personale, perché se così fosse, non ci sarebbero categorie, non ci sarebbero due persone che vestono allo stesso modo e sarebbe tutto lecito in qualsiasi momento. Tuttavia questo non è vero. Quindi esiste una possibilità di stabilire che c'è un gusto comune, condiviso, basato su principi che tutti riconoscono validi. Possiamo fare qualche esempio. Se io decido di vestirmi da tennis con un gonnellino bianco e una maglietta bianca, scarpette bianche, calzine con la riga, nessuno può dire che si tratti di un abbigliamento di cattivo gusto, perché corrisponde a uno standard, a un cliché che è universalmente riconosciuto e appropriato per il gioco del tennis. Ma se io mi vesto da tennis e vado al supermercato, certamente la cosa non passerà inosservata, finirò per attrarre l'attenzione, magari non disturberò particolarmente il gusto di qualcuno, però inevitabilmente si tratterà di una dislocazione, di una decontestualizzazione, perché il rimando al campo da tennis è immediato e quindi come scelta di gusto stravagante ed è certamente riconosciuta come discutibile.
By, well, hey, baby. Il meglio di te lo ritrovi su
Radio Il Mago. Radio Il Mago.
Parlando del gusto, dicevamo, viene da dire che cosa è di buon gusto e che cosa non lo è. E naturalmente le considerazioni che si fanno di solito portano a concludere che tutto dipende dal luogo, dalla circostanza, dalle persone che vi si trovano implicate, dall'epoca storica, dal momento, dalla circostanza. Quindi certe abitudini o certi usi che sono consuetudine, che sono considerati normali e di buon gusto, ad esempio negli spogliatoi di una squadra di calcio, non sono considerati appropriati in un salotto. Questo sembra ovvio, ma in genere continuamente problemi. Chi vive nel mondo della scuola sa che il problema del rispetto delle regole nasce proprio da questo fatto. Molto spesso i nostri ragazzi non hanno la percezione di ciò che è lecito e ciò che non lo è, proprio perché la molteplicità di informazioni che arrivano dai mass media, dalle famiglie, dalla vita consueta nella strada, a contatto con altri, ha abolito certi criteri, certi parametri che venivano un tempo imposti, e faticano a comprenderne la portata. La questione del tu e del lei, ad esempio, quanto serva ad avvicinare le persone, ad accorciare le distanze, quanto sia utile il tuo e il lei nel mantenere dei criteri gerarchici. Quando poi la polemica su queste questioni ha infuriato negli anni 70 e si era arrivate all'assembleare tu, al comunitario tu, che teoricamente doveva evitare discriminazioni, ma in realtà ha prodotto nuovamente confusione. Il rispetto e il considerare di buon gusto un certo comportamento non ha la stessa portata per tutti, e ciascuno fa riferimento al suo vissuto. Esiste poi un vissuto comune, condiviso o meno, e in molti casi subito, che è quello dei mass media, e in particolare della televisione. La televisione ci propone dei modelli, costantemente, che pur riconosciuti come modelli criticabili o discutibili, a causa della loro importanza, della macrodimensione che assumono per il fatto di essere inscatolati nella televisione, vengono accettati, assodati e alla fine ritenuti normali. Esistono dei limiti oltre i quali non ci si deve spingere, e quali sono? Non si sa più, così come per le parolacce, che mi ricordo ancora qualche anno fa causavano scandalo, provocavano disturbo, fastidio. La costante violazione dei limiti nel linguaggio corrente ha prodotto la sua effazione, e quindi si è portati ad accettare, non perché si consideri valido il turpiloquio, ma perché sembra non ci sia modo di porvi rimedio, e quindi tanto vale accettarlo. Ma è davvero così? Dalle discussioni fatte con gli studenti del corso di grafica, che hanno una particolare attenzione al problema del gusto, sono emerse molte osservazioni interessanti. Per esempio, per poter stabilire che a un determinato target si deve proporre come modello qualcosa che possano trovare appetibile e riconoscibile, è necessario capire quali sono i limiti. E se noi vogliamo accompagnare queste qualità, o se vogliamo contrastarle, perché a volte nella pubblicità, ad esempio, si fa uso dell'effetto shock, dell'effetto contrario, la provocazione, che serve a scuotere certe sicurezze, certe consuetudini. A volte questo aiuta a rompere certi sclerotismi, certe rigidità che sono magari di tipo accademico. Questo è avvenuto anche nell'arte. Ogni volta che un fenomeno di rottura si è contrapposto a un fenomeno accademico, ha prodotto in un primo momento un effetto trauma e quindi un conseguente rigetto, un rifiuto. Ricordiamo sempre ad esempio gli impressionisti, che erano stati respinti al Salon, avevano poi esposto al Salon de Refusé. Quindi diciamo che è un fenomeno che si ripete ogni volta che si interrompe una consuetudine. Ma dicevamo prima, il nostro mondo oggi è caratterizzato da un grande eclettismo, da una variegata possibilità di considerare lecito ciò che è gusto buono, ciò che è gusto riconosciuto e ciò che invece è gusto assolutamente personale e, diciamolo pure, non da tutti condivisibile. La moda di portare i pantaloni calati e di esporre un cospicuo spazio di elastico delle mutande è una consuetudine di molti adolescenti, ma non solo, perché in televisione abbiamo osservato questa moda instaurarsi già parecchi anni fa. Ricordo in particolare una cantante, Anna Oxa, che si era proposta, scendendo dallo scalone di Sanremo, con un pantalone calato e un tanga in ottima visione. Allora aveva fatto un moderato scalpore, ma trattavasi di personaggio dello spettacolo durante un'esibizione dove la concessione a ciò che si può fare e non si può fare è normale, accettata, condivisa, proprio perché si tratta di un fenomeno altro dalla vita comune. Come molti modelli, anche questo ha attecchito ed è diventato abituale. E ci si chiede se le scolaresche in gita, ad esempio in visita alle cattedrali, potranno accedere con questi pantaloni calati o se sarà opportuno che li tirino su.
Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum, making the cutest that I've ever seen. Bum 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 bum, give him two lips like roses and clover. Bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum 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 bum, don't have nobody to call my own. Bum bum bum, please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. And tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Bum 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 bum.
La pubblicità apre delle porte al dialogo e alla discussione usando proprio la provocazione. È il caso di alcune gomme per masticare che sono state proposte in pubblicità facendo degli spot, realizzando degli spot che sono evidentemente studiati per disturbare la sensibilità di chi osserva. E mi riferisco all'ultimo comparso in video. Si tratta di uno scoiattolo, un cartone animato, che mangia una gomma per masticare e questa immediatamente produce una reazione tale per cui questo scoiattolo emette rumorosamente dei gas raggelanti che servono a spegnere un incendio. Questa grande freschezza viene sottolineata con degli effetti sonori abbastanza vistosi e inequivocabili. C'è da osservare che anche altre pubblicità di gomme per masticare in precedenza avevano utilizzato questo effetto di disgusto, questo effetto provocazione estrema. Mi riferisco a quella dove c'è un motociclista in un filmato che vista una bella ragazza e puntandola apre la bocca e nel far questo si ritrova in bocca un piccione e sputacchia le piume, cioè il piccione stesso. E anche questa ha provocato e continua a provocare in chi l'ha guardata un effetto di disgusto, di ribrezzo, di fastidio. Ancora in precedenza c'era stata un'altra pubblicità sempre dove a un ragazzo che si trovava in spiaggia si allungavano improvvisamente i capezzoli con un effetto di costruzione tridimensionale, filmica, che ricordava proprio dei piccoli vermetti che si protendevano dal suo petto. Anche qui l'effetto era surreale ma fastidioso nel complesso. Allora ci si chiede, ma qual è lo scopo? L'accostamento a un concetto che dovrebbe essere il piacere per il gusto, di soddisfazione al palato, qualcosa di fresco, di piacevole, accostato a qualcosa che non si riesce a dimenticare, ma che evoca comunque sentimenti tutt'altro che piacevoli. C'è da dire che la percezione non è uguale per tutti. E a questo proposito faremo una riflessione presa da un testo. A qualcuno è piaciuta, a molti è piaciuta, ed è piaciuto forse proprio il suo intento di rottura, la sua provocazione nei confronti di ciò che è apparentemente buon gusto. Molta gente l'ha trovata disgustosa, ma non ha fatto molto per manifestare questo disgusto. Non mi risulta che ci siano proteste ufficiali, salvo quelle che qualcuno privatamente ha sollevato.
Tell your friends the entire truth. She had her right hand on the Bible, swore she'd never been a liar. When she smiled, I knew what I had to do. But she said, "Angel, won't you settle down now elsewhere? Cause this town don't like your kind. Boy, they'll eat you up alive, and it ain't good. It's no good for you. See the things I do, well, it ain't good. It's not good enough for you." And I walked down to the nearest corner store, and I said, "Mister, will you make change of my dollar?" He gave my change with a smile, asked if I'd like to stay a while. He said, "Man, won't you tell me about your problems?" And I said, "Mister, I can't seem to turn my life around. Oh, now, mister, why can't I be just like you? Honest and always with a smile, with a heart for everyone around them. And when time comes, you always know what to do." And he said, "Angel, won't you settle down now elsewhere? Cause this town don't like your kind, but they'll eat you up alive, and it ain't good. It's no good for you to see the things I do, well, it ain't good.
it's not good enough for you. And getting good, it's no good for you. See the things I do, well, it ain't good. It's not good enough for you. And if there's a problem, learn to solve it. That's what the world says. And if there's a problem, learn to solve it. That's what the world says. My heart is on my sleeve. It takes all the strength I have to get to the next day. Ah, yeah, yeah.
Sempre Emanuela su Radio Imago, stiamo parlando del gusto, che è un elemento così opinabile proprio perché passa attraverso la sensibilità personale, che ci consente di riconoscere come buone, valide, entusiasmanti o fastidiose, buffe, ridicole, divertenti, offensive, magari le stesse cose. Come fare ad incontrarsi? Ma naturalmente a tavola, davanti a un piatto, una piccola ricetta che vi voglio e faccia magari da sottofondo a una discussione di confronto. La ricetta che vi propongo oggi è frittelle soffici alla menta, mezzo chilo di piccole zucchine ben sode che devono essere lavate, asciugate e tagliate a listarelle. Bisogna montare un albume aggiungendo un pizzico di sale, aiutandosi con una frusta oppure un frullatore elettrico. Si deve mettere della farina, circa 70 grammi, in una terrina, mescolandola con un cucchiaio d'olio di extravergine di oliva, una bella macinata di pepe. Il tutto va amalgamato, sbattuto vigorosamente con una frusta fino a ottenere un composto che sia omogeneo. Si aggiunge al composto la massa delle zucchine unite alle foglioline di menta, 4 o 5, che saranno state lavate, asciugate e tagliuzzate finemente. Il tutto va incorporato delicatamente, mescolando dall'alto al basso, in modo che non si smonti e che l'albume rimanga montato a neve ferma. Si fa scaldare dell'olio in una padella e si immerge il composto a cucchiaiate, facendolo dorare da tutte e due le parti, e poi sgocciolandolo su una carta da cucina. Servitele ben calde e buon appetito!
Sono stesa alle tre, ora sono stanca, tu hai chiuso con me. Questa notte giuro che te lo dirò, lo sai. Dipendo dalle cose che fai, come adesso che ritornerai. Troppi giorni passati così, ormai. Adesso gioco anch'io, lo faccio in modo mio, ma non ti aspetterò. E le fotografie ricordano bugie, qualcosa che non ho.
Sono libera, bugiarda come non mai. Sono come non mi vorrai, questo è quanto come mi avrai. Io sono libera, bugiarda certo dirai, indecisa come non mai. E sai che questo mai voluto tu.
So che ho perso il mio tempo con te, e ora che ti parlo tu ridi di me, e rimani lì con la faccia che hai, lo sai. Adesso gioco anch'io, lo faccio a modo mio, ma non ti aspetterò. E le fotografie ricordano bugie, qualcosa che
al 600, l'oggetto di studio della fisica è un mondo basato sulle evidenze della percezione sensoriale e del senso comune. La cui struttura è descritta dalle quattro qualità reali della tradizione aristotelica scolastica, e cioè il caldo, il freddo, il secco e l'umido. La rivoluzione di pensiero cominciata da Galileo consiste nel negare realtà oggettiva alle caratteristiche dei corpi che colpiscono i sensi, i colori, i suoni, gli odori, il calore. Non sono più qualità che realmente riseggano nella materia. Queste qualità esistono solo in chi le sente, e nella natura esterna non vi è niente che vi assomigli. Sono soltanto dei nomi. Le uniche caratteristiche di cui la scienza debba tenere conto sono quelle suscettibili di misura, indipendenti dal rapporto che abbiamo con esse: forma, figura e movimento. Su questa distinzione, successivamente formulata da Locke come distinzione fra due tipi di qualità, qualità primarie, oggettive, e qualità secondarie, soggettive, sorge la scienza moderna della natura. L'uomo e i suoi sensi vengono esclusi dall'universo della fisica, insieme con tutte le cause finali. Il mondo reale è costituito solo di dati quantitativi e misurabili, di materia e movimento, e lo si può interpretare solo attraverso il linguaggio matematico.
Dress, and this time a necklace. only get weaker. I will be there regardless. My man, I'm glad you're my man.
This generation loves me.
The reason I'm with you,
I'll never search for love again.
Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Nel nostro mondo dominato dai mass media, dalla comunicazione, da internet, siamo abituati a una molteplicità di informazioni che viaggiano a una velocità mai sognata soltanto 100 anni fa. E quindi il persistere di un gusto e di una strutturazione del senso comune legato al gusto, che fosse in qualche maniera permanente, poteva esistere soltanto dove non c'era questa rapida e continua trasformazione. Come facciamo a tenere conto di questi livelli e di questi differenti strati che la nostra cultura propone? Ha senso insegnare ai nostri figli, ai nostri allievi, quello che era valido per noi? Ha senso insegnare loro quali sono le regole del buon gusto quando queste sono così mutevoli e in certi casi inafferrabili? Di fronte alla comune e costante accettazione della degradazione che ci viene proposta come inevitabile, ineluttabile, obbligatoria quasi, si resta perplessi, e io credo che sia obbligatorio interrogarsi e cercare di darsi, se non delle risposte, almeno delle linee di comportamento. Input sempre diversi si sommano. Questo non è un dato negativo, a patto che riusciamo a elaborarli. Ora voglio leggervi un brano tratto da una rivista che non si stampa più da molto tempo, che si chiamava Sfera. Il brano è scritto da Jean-Paul Sodre, da Il mondo dei libri, stampato a Parigi nel 1960, quindi una realtà mass mediologicamente parlando molto diversa da quella di oggi. È vero che i mass media propongono in misura massiccia e senza discriminazioni vari elementi di informazione in cui non viene distinto il dato valido da quello di pura curiosità o di intrattenimento. Ma negare che questa accumulazione di informazione possa risolversi in formazione significa professare una concezione alquanto pessimistica della natura umana e non credere che un'accumulazione di dati quantitativi, bombardando di stimoli le intelligenze di una grande quantità di persone, non possa risolversi per alcune in mutamento qualitativo. È vero che la diffusione dei beni culturali, seppure i più validi, quando divenga intensiva, ottunde le capacità di ricezione. Ma questo è un fenomeno di consumo del valore estetico culturale che è comune ad ogni epoca, salvo che oggi si realizza in dimensioni macroscopiche. Anche nel secolo scorso, chi avesse ascoltato per troppe volte di seguito una certa composizione avrebbe finito per abituare l'orecchio a una ricezione di tipo schematico e superficiale. A questo consumo viene sottoposta ogni manifestazione di una società dominata dalla cultura di massa. E la prova migliore è che le stesse critiche alla cultura di massa, veicolate attraverso libri a grande tiratura, quotidiani, riviste, sono diventate dei perfetti prodotti di una cultura di massa, ripetute come slogan, commerciate come beni di consumo e occasioni di intrattenimento snobistico.
Anyway.
Questo argomento del gusto che io propongo a scuola, ma che si ripropone continuamente in molte circostanze, ogni volta che ci sia un confronto, uno scambio a proposito di qualcosa che piace o non piace, di solito scatena polemiche, litigi, risse. Ma io voglio dire la mia, nel senso che ho dei personali punti di riferimento. A proposito dell'arte, per esempio, praticamente tutto mi sembra lecito. Non c'è nulla nella manifestazione artistica che io consideri scandaloso o inaccettabile. Posso considerarne il linguaggio, l'aspetto, i contenuti e rilevarne una coerenza o, al contrario, una disgregazione, una distanza tra forma e contenuto, ma non mi scandalizza. Non c'è niente nel fenomeno artistico che io trovi disturbante quando sia giustificato da un significato. Altra cosa sono i comportamenti che si spacciano per arte, ma che appartengono al mondo della comunicazione. Ritengo che dove esiste una possibile influenza e una possibile interferenza con le dinamiche culturali e sociali, si dovrebbe usare cautela, avere la mano leggera, perché tutto si può dire, ma il linguaggio va scelto con cura, perché la produzione del linguaggio produce comunque una ricaduta sui comportamenti, soprattutto da parte delle persone che sono più fragili. E la fragilità, lo sappiamo, è sempre data dalla mancanza di cultura, da una corazza non sufficientemente spessa, da una capacità limitata di elaborare, raffinare, setacciare e selezionare i messaggi che vogliamo ricevere. I contenuti di oggi, mi rendo conto, sono molto impegnativi e forse non a tutti saranno arrivati per intero. L'argomento è complesso e facilmente equivocabile. Mi sono sentita dare della talebana dal nostro direttore, forse perché non sono riuscita a spiegarmi a sufficienza. Io non invoco l'intervento della censura dove ci vi sia del cattivo gusto. Io vorrei che fosse mantenuta vigile e attenta la capacità di selezionare dei singoli. Vorrei che ciascuno riuscisse a far sentire la sua voce e a dichiarare quando qualcosa lo disturba, senza subire mai passivamente, perché tutti noi facciamo e costruiamo quella grande forma di cui Mies van der Rohe aveva parlato. Io vi chiedo di scrivermi, ricordo l'indirizzo della casella di posta è artemisia@radioimago.net. Potete scrivere anche nel blog delle varie trasmissioni. Ogni vostro commento o critica è sempre gradito. Emanuela vi saluta, un abbraccio a tutti quanti e un augurio per una felice settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.